iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia Zamora Marcel. Come c'è Farabundo Martí.
E allora siamo in diretta alle 15 e un minuto primo con la rabbia del sabato sera qua su radiazione.info, oggi sabato 25 febbraio 2017 dopo Cristo, dico siamo ma in realtà per il momento ci sono soltanto io, ma non temete, arriva anche il nonno a tenermi compagnia in questa puntata con tanti collegamenti, tante voci che cercheremo di riportare in diretta attraverso questa trasmissione. Ma prima di presentare un po' di cosa andremo a parlare quest'oggi, vi lascio come al solito con la nostra controsigla 0000 barricate, ciao! Dicevamo di cosa parliamo quest'oggi? Beh, parto per spiegarlo da vari tweet che ci sono arrivati tramite il nostro profilo Twitter, che è lo stesso metodo che potete usare voi che ci ascoltate per comunicare con noi, @ redazione info per scriverci, ricordo, che tutti riportano l'anniversario dell'omicidio di Omar Zayed in Bulgaria, e tutti quanti ricordano che è un anno dalla sua uccisione, ancora nessuna giustizia è stata fatta. E mi riallaccio a questo per parlare proprio anche di vari collegamenti che faremo quest'oggi, da Milano, da Villa Pallavicini, dove è in corso da questa mattina un meeting dal titolo L'implementazione del modello sionista nello Stato italiano. Un meeting lanciato in prossimità della riapertura dell'iter di approvazione e ratifica di due decreti legislativi, il 2043 e il 2186. Il 2186 è quello che dovrebbe implementare gli accordi bilaterali tra Italia e Israele in materia di pubblica sicurezza e difesa, e il 2043 invece è un disegno di legge che dovrebbe teoricamente tutelare la memoria storica di quello che successe sia agli ebrei, ma non soltanto, durante la Seconda Guerra Mondiale, per mano dello Stato italiano e dello Stato tedesco, principalmente in Europa, ma che in realtà si pensa, e già di fatto è in parte così, che verrà usato come arma per minare tutte le organizzazioni di attivisti che sostengono le campagne di boicottaggio dell'apartheid e della colonizzazione israeliana in Palestina. Infatti, questo decreto va a punire fino a 6 anni di carcere chi nega o minimizza la Shoah. E fin qua. Il problema è che è poi a discrezione del giudice capire cosa vuol dire minimizzare la Shoah, perché se qualcuno si prova a azzardare a dire che in questo momento il popolo che sta subendo l'identica sorte di quello ebraico in Europa è il popolo palestinese, e i suoi aguzzini sono proprio gli stessi che 70-80 anni fa vennero perseguitati, allora in questo caso alcuni giudici potrebbero leggere questo come una minimizzazione della Shoah, e quindi tutti quelli che si battono contro la barbarie perpetrata dal governo sionista in Israele, che comunque conta su una certa legittimità anche piuttosto diffusa da parte del popolo che vive in quello stato, potrebbe appunto essere accusato di essere un negazionista o comunque qualcuno che tenda a diminuire, a minimizzare quella che fu la tragedia e il genocidio perpetrato ai danni del popolo ebraico durante e prima la Seconda Guerra Mondiale. Quindi di questo si parla e faremo vari collegamenti. Al momento ne abbiamo, credo, in cantiere 2, una nostra inviata sta organizzando i vari collegamenti, uno con una studentessa di Torino degli studenti contro il Technion, e l'altro invece un collegamento con una compagna di Samidun, rete internazionale, in solidarietà ai prigionieri palestinesi. Quindi questi sono i due che abbiamo in cantiere adesso, uno tra l'altro è in inglese, secondo penso, mi hanno avvertito, quindi ci lanceremo in questo collegamento interlinguistico, non ne avrete male, spero, se la mia conoscenza della lingua di Shakespeare sarà un po' limitata, cercherò di portare a casa questo collegamento con dignità, ma non assicuro niente. Poi abbiamo anche altro di cui parlare quest'oggi, parliamo ad esempio delle Marche, di quello che è già successo nelle Marche e nella precisione a Senigallia, andiamo a parlare del progetto Portoghesi e l'individuazione anche delle regole insediative per la riqualificazione turistica dell'area di Italcementi e Sacelit, con una compagna marchigiana che ha fatto proprio una ricerca su quello che era il progetto di bonifica, su come sia stato avviato e poi abbandonato, sui soldi che sono stati buttati in questo progetto e sulle conseguenze che ci sono state poi in questo sperpero di denaro, perché sono state conseguenze che poi ha pagato la comunità tutta, quindi si tratta di un pagamento poi di fatto doppio, perché da un lato è già pagato con la devastazione ambientale provocata dallo stabilimento e in più è anche dovuto pagare per appunto questo appalto di bonifica che è stato preso da una ditta, che poi è stato abbandonato perché si sono resi conto della, diciamo, dell'enormità dell'opera che avrebbero dovuto portare a compimento. Parleremo di queste cose e parleremo anche di quanto succede a Padova per quanto riguarda la lotta per la casa. Infatti quest'oggi dalle 3 di pomeriggio, quindi da pochi minuti, è partita un'iniziativa all'occupazione di via Facciolati, un carnevale rivolto ai più piccoli, in modo per aprirsi al quartiere e fare conoscere questa realtà in cui tante famiglie vivono e hanno trovato una sistemazione che altrimenti sarebbe stata o la macchina o la strada o qualche struttura assistenziale, di cui già a lungo abbiamo parlato, a lungo abbiamo anche denunciato il loro funzionamento e le condizioni in cui le persone sono costrette. Invece queste persone hanno scelto una via diversa, occupando questo stabile, e quest'oggi, appunto, in corrispondenza delle festività carnevalesche, organizzano questa giornata di festa con i bambini. Quindi magari dopo ci colleghiamo anche con loro, anche per farci aggiornare poi su come sta andando questa occupazione, su come si sta evolvendo questo progetto di lotta, che ormai da diversi mesi è in piedi qua nella città di Padova. Intanto che aspettiamo che tutto quello che ho detto si materializzi, vi lascio con un po' di musica e voi rimanete connessi con radiazione.info. Ecco la rabbia del sabato sera.
Si accende, risplende, si incendia, rimane in aria. La vampa sorride nel cielo buio e si stampa. Il popolo applaude, ringrazia quel poco che sa. I Cina di Buddha, ma i cani gli scappano già. Zema di Kanda Pai. Zema di Kanda, ma chi canta paì? Zema di Kanda paì. Zema di Kanda, ma chi canta paì?
E torniamo in diretta. Allora, ci scrivono da Milano che il primo collegamento con questa assemblea che sta tenendo quest'oggi, ricordiamo, a Milano, sui rapporti tra lo Stato italiano e quello israeliano, anche in vista di quanto sta succedendo dal punto di vista legale in questo paese in questo momento, ovvero l'approvazione di due decreti legislativi dalle conseguenze anche abbastanza nefaste. Ok, mi scrivono che tra 5 minuti sono pronti, quindi tra 5 minuti effettueremo il collegamento, che sono appunto, come dicevo, il DDL 2043 e il DDL 2186, uno volto all'implementazione degli accordi bilaterali tra Italia e Israele, l'altro invece un DDL che, mascherando la tutela del ricordo della memoria storica della Shoah, dà ulteriori strumenti allo Stato italiano di repressione nei confronti di chi, insomma, denuncia i crimini che Israele da decine di anni sta perpetrando nei confronti del popolo palestinese, che si vede tra l'altro tuttora una minaccia molto grande in questo momento addosso, come può essere la situazione della striscia di Gaza, ma come possono essere anche le colonie in Cisgiordania e le decisioni di Israele, che in barba ai vari accordi e anche ai veti che sia Europa che Stati Uniti avevano posto sul loro agire, stanno continuando a portare avanti. Bene, in questo incontro si sta tenendo appunto a Milano, in Villa Pallavicini, che, se vi interessa, è in via Meucci 3. L'iniziativa ha il nome di implementazione del modello sionista nello Stato italiano. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, perché appunto dobbiamo fare 2/3 collegamenti con questa iniziativa di oggi, e quindi avremo tanto di che parlare. Poi dobbiamo anche spostarci altrove, come dicevamo prima della pausa musicale. Io metto subito un altro brano musicale e poi torniamo in diretta in collegamento con Milano. Buon ascolto. 15 e 20 minuti primi. Allora, come detto, prima della pausa musicale siamo in collegamento con Milano, con, in questo momento, con una nostra inviata che salutiamo. Ciao.
Ciao a tutti.
Ci senti bene?
Io ti sento perfettamente.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo letto qualche stralcio del comunicato su Facebook che rilanciava questa iniziativa di oggi dal titolo Implementazione del modello sionista nello Stato italiano. Se vuoi magari introdurre tu dicendo due parole su sull'iniziativa di oggi, spiegando anche un po' come si sta svolgendo, a te la parola.
Sì, allora, beh, intanto saluto ovviamente tutti gli ascoltatori e ti ringrazio del collegamento, ovviamente. E appunto, come tu un po' annunciavi, sono qua al convegno che è appunto stato organizzato dal Fronte Palestina, e proprio per sviluppare un dibattito più allargato rispetto a quanto i sionisti siano in realtà entrati anche a livello legislativo all'interno appunto dell'apparati della legge italiana. Quindi questo attraverso in particolare due DDL che sono in fase appunto di discussione, uno in particolare che va a colpire la questione del BDS, il movimento BDS, quindi il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro lo Stato sionista, e l'altro invece è il DDL che andrebbe a ratificare gli accordi tra Italia e Israele sul piano della sicurezza interna. Quindi non stiamo parlando di difesa, ma stiamo parlando proprio della sicurezza, che poi va a colpire anche tutti quanti si mobilitino, lottino e nel nostro paese rispetto alla casa, al lavoro, quello che insomma è il piano di lotta. E questo insomma un po' il tema del dibattito di oggi, cioè quanto appunto gli accordi tra Italia e Israele sono una questione viva all'interno della quotidianità di tutti noi, insomma, non sono una cosa solamente sulla carta o comunque che sembrano appunto così un po', sì, ogni tanto sbandierati, ma si fanno proprio concreti e materiali e vanno a incidere sulla quotidianità nostra, tanto di quella palestinese, insomma. E in particolare, insomma, il convegno di oggi è stato finora molto ricco di interventi, insomma, i relatori sono stati parecchi, anche sull'evento Facebook c'è un po' il programma, quindi per quanto insomma poi vogliano vedere nello specifico tutti i vari passaggi, ce ne sono stati molti, molto interessanti. C'è stato anche per esempio l'intervento dell'avvocato Ugo Gianangeli, in particolare ha molto affrontato l'aspetto più legislativo in sé di questo sviluppo della legislazione, che va un po' a sottolineare questa collaborazione tra Italia e Israele. E poi insomma altri vari interventi, tra cui quello di una compagna che ho qua vicino a me e che insomma tra breve vi passerò, che sicuramente insomma saprà essere ancora più interessante di me nel spiegare i vari livelli di accordo tra Italia e Israele sul piano in particolare accademico, perché infatti sono qui con una compagna del progetto Palestina di Torino, che è studentessa che si mobilita all'interno della campagna Studenti contro il Technion, che appunto insomma ha un po' affrontato questo aspetto in particolare della collaborazione accademica tra le università italiane e i sionisti, che è un aspetto insomma estremamente importante, va insomma a incidere molto sulla vita poi degli studenti anche di tutte le facoltà. Quindi magari insomma poi lascio a lei la parola nello specifico.
Bene, allora se vogliamo cominciare anche a parlare di questo, io ti ringrazio intanto per questa panoramica che ci hai fatto, che hai introdotto sicuramente meglio di me l'iniziativa. E andiamo a parlare invece proprio nello specifico della lotta appunto di questi studenti torinesi contro il Technion.
Esatto, te la passo subito.
Va bene,
e
grazie.
Ci risentiamo dopo, magari
a
per
dopo.
Qualche altro collegamento.
Certo.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Sentite?
Sì, sì, okay. Ti sentiamo bene. Allora, vabbè, magari spieghiamo velocemente a chi ci sta ascoltando che non lo sa cos'è il Technion, che di fatto è un istituto di ricerca israeliano. Un istituto di ricerca che però ha delle sue peculiarità che magari adesso ci spieghi bene tu, perché è coinvolto di fatto nell'apparato sia industriale che militare israeliano, e si sa poi i risvolti soprattutto che ha quello militare in Israele, ma anche in Italia e vicino a Torino, ad esempio in Val di Susa, ce n'è qualche dimostrazione. Quindi lasciate esatto. La parola magari per spiegare bene di cosa si tratti, che magari non tutti conoscono questa realtà.
Sì, allora, il Technion è un'università israeliana che è coinvolta nel complesso militare industriale israeliano e che sviluppa dei progetti in collaborazione con l'esercito israeliano, ma soprattutto in collaborazione con industrie produttrici di armi come la Elbit System e la Rafael Advanced Defense System. Quindi il Technion svolge prevalentemente progetti militari che poi vanno a ripercuotersi nell'occupazione e nella colonizzazione della Palestina. Ad esempio, uno dei suoi migliori progetti, tra virgolette, è stato il bulldozer che ha controlli remoti che gli permettono di demolire le abitazioni palestinesi attraverso un semplice telecomando, oppure le fibre ottiche che vanno a individuare i tunnel che stanno tra Gaza e Egitto, quindi andando a implementare l'assedio di Gaza, oppure un'altra discriminazione nei confronti dei palestinesi che le università israeliane attuano, e quindi anche il Technion, è il fornire borse di studio agli studenti che hanno fatto parte dell'esercito israeliano. Ad esempio, hanno offerto moltissime borse di studio ai riservisti che sono andati e hanno partecipato all'operazione a Gaza che c'è stata nel 2014, e purtroppo questo Technion ha delle collaborazioni con le nostre università italiane. L'anno scorso è stato lanciato un appello di docenti e ricercatori italiani ed è stata la prima volta che in Italia si è parlato di boicottaggio a livello accademico. Più di 100 firmatari all'inizio erano, ora più di 350, che potete anche trovare sul sito Stop Technion con appello e numero di firmatari e tutto. Hanno aderito a questa campagna, quindi invitando gli studenti anche a mobilitarsi, ma soprattutto invitando a parlare delle collaborazioni che ci sono tra Technion e le nostre università, perché diciamo preoccupati dal fatto che le nostre università italiane siano implicate così tanto nel regime di occupazione apartheid israeliano. Noi in risposta abbiamo lanciato questa campagna studentesca che si chiama Studenti contro il Technion, che è sia nazionale che internazionale, perché oltre agli studenti italiani ci sono anche studenti che vengono da Manchester, dal Belgio, dalla Francia e dalla Spagna, che hanno comunque delle collaborazioni con il Technion e che vogliono anch'essi interromperle. Noi ora siamo prevalentemente tra Torino e Cagliari, però naturalmente, visto che mi stanno sicuramente ascoltando altri studenti, invito tutti gli studenti a informarsi e a mobilitarsi per questa campagna, perché chiunque può aderire.
Sì, invito anche io chi ci ascolta a seguirci su Twitter. Ho rilanciato anche la pagina di Facebook, appunto, di Studenti
Contro il
Technion.
Abbiamo una pagina che si chiama Studenti Contro il Technion e anche Progetto Palestina, che pubblica continuamente aggiornamenti relativi alla campagna. E niente, cioè, in realtà sono molto utili questi eventi, perché ci permettono di spargere questa campagna in modo molto efficiente e soprattutto di far capire l'importanza del boicottaggio accademico.
Certo, ma anche perché poi gli accordi tra le università italiane e israeliane ci sono da vari anni, sì. Continuano ad essere implementati, però tutto viene fatto molto spesso senza che ci siano grandi dichiarazioni, non viene sbandierato più di tanto, quindi è anche importante denunciare qual è il ruolo della ricerca, dell'accademia in Italia, quantomeno nella complicità con il governo israeliano, con i crimini che perpetrano nei confronti del popolo palestinese.
Sì, certo, anche perché si dice sempre che l'università è un luogo, si definiscono i rettori apolitici e che non prendono posizioni, ma quando poi si tratta di parlare di Palestina prendono una posizione negandoci le aule e non permettendoci il dibattito, e visto che la libertà accademica non è un lusso ma è un bene, secondo noi non dovrebbe essere assoggettata ai poteri e alle e alle cooperazioni, soprattutto come nel caso dello Stato israeliano.
Certo, e se, guarda, già che siamo in diretta con te, se vuoi rilanciare anche qualche appuntamento prossimo, così chi ci ascolta può anche eventualmente partecipare o comunque tenersi aggiornato.
Allora, però per gli appuntamenti sono per Torino. Però posso rilanciarli se volete, ci sarà l'International Apartheid Week, che è una settimana in cui si parlerà di Palestina e che si svolge a livello internazionale, che invito tutti i collettivi a fare, anche con un semplice evento basta aderire a questa settimana di apartheid, che ricorda l'apartheid israeliana. Noi faremo degli eventi a Torino il 1 marzo, il 5 marzo, allora il 1 marzo si parlerà di Palestina, di attivismo con il compagno Davide Grasso e con altri attivisti che sono stati in Palestina. Il 5 marzo si farà un evento che riguarderà un concerto dal balconcino dedicato alla Palestina, e l'11 marzo sarà una serata dedicata alle poesie palestinesi, quindi eventi culturali però che sempre ci ricordano ciò che accade in Palestina. L'ultimo appuntamento che rilancio è che se volete venire a Torino ci farete un grosso favore, è un grosso piacere, è il 14 marzo, giorno in cui in Senato Accademico a Torino contesteremo gli accordi con il Technion.
Bene, allora ci sentiamo anche noi ovviamente di rilanciare questi appelli, e inoltre ringraziamo anche te per questo aggiornamento che ci hai fatto. E
grazie,
buona
voi.
Assemblea, buona lotta in generale, a risentirci.
Grazie mille, anche a voi.
Ciao,
ciao, buona giornata.
Guardandolo dal parco in via del Carro, bella il sole era un araldo, il cantico del caldo, e il cielo la colava stanco sulle auto, su ogni sguardo il suo marchio pallido, e tutto là era grigio, bianco, uffici e traffico, ogni parco era un campo santo, e ogni palazzo una caserma, una casella, un pachiderma esausto in calce amianto. Fuggirò via da questo porto franco, posto in fausto, a pronta all'occhio all'impatto, periferie di fiumi e scarti, scie di lumi a scatti, vie di lupi al pascolo e allo spano, e questo spazio schiaccia i sogni in due minuti, uno sull'altro come su un astro, e sul mare polverizzando lì in un lancio verso l'alto come in un lame, e coriandoli dell'anima il vento gli scaldava i pensieri della mattina, e la Paolo guardava il mondo seduto su una panchina in ghisa. Riuscirò mai a fuggire da sta linea, i contorni della mia vita sui bordi di sta provincia grigia, o starò qui come muschio di stazione, con la gioia che si squaglia dopo ore dietro il bancone, con la noia che si incaglia negli occhi delle persone, poi ne esce fuori al buio nel fumo delle stagnole. Solo il vento di scirocco mi dà una speranza, lui che passa e riscalda ogni landa sfiorandola, è l'unico capace di scappare oltre ste strade, che anche quando resta in loco dopo poco riesce a andarsene, che spira e danza, vira e salza, accorda gocce di piogge con linee d'aria, che attraversa il tempo e il mare, il temporale, le montagne, poi si ferma a moreggiare con le vele nelle darsene. Paolo guardava i plessi, i confini farsi più stretti, gli amici farsi più spettri, i profili dei tetti in Eternit, che cosa aspetti, lasci in fretta effetti affetti, via i lucchetti alla Benelli a due tempi senza gli sprechi. Quando avviò la moto l'euro un giorno buono, a chi vedendolo per strada chiese il Paolo dove vai, seguirò il vento e non ho scopo, non ho luogo, ma una mappa dettagliata per riuscire a non tornare mai, e via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia, via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove e via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso la rotta ignota, man, e via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei. Questo mondo sregolato a un volto, screpolato bestie, nei carceri che pregano, in apnea, festa in quest'arcipelago, sgretolato che il vuoto intorno lo crea per dopo sentirsi Pangea. Paolo sentirà lamenti provenienti da continenti sommersi che cantano i versi di quell'epopea, ora che sta su un prato salato che conterà rose dei venti crescere tra l'alta e la bassa marea. Il crepuscolo che fu svegliato fu platea di un pubblico che poi si presentò come un cielo stellato. Un velo, Paolo irrigidì ogni muscolo ed ascellerò passando dalla sfera.
asfalto rovinato, allo sterrato, nero come un buco dentro al buio, mentre agli angoli nei boschi si udivano i vecchi proverbi degli alberi. I mostri non li hai mai distrutti tutti, copiandoli, le armi che hai comprato ora le butti, coriandoli. Il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro, l'aurora che iniziò ad autoritrarsi di sfumato, e Paolo all'ultimo rintocco chiese a quell'aurora che alveggiava un ultimo ritocco al quadro. La moto fu trovata, ma non era danneggiata, era un accrocco al centro di una strada senza carreggiata. La città amareggiata, l'atmosfera mortuaria, tra le ombre la provincia grigia pianse, non conobbe strade d'aria. Capito ciò che Paolo disse a quell'aurora, che come pittrice gli sembrò disinibito, sciocco. Dipingimi anche trasparente come una parola, ma dipingimi per sempre come effetto di scirocco. No, non è un concetto importante, che poi non torno, non sarò né semestrale né facile da maestrare, andando a braccetto con il levante e col mezzogiorno, che voglio strappare il mare, lanciarlo contro il maestrale. Io voglio soffiare, gonfiare, annaffiare ogni candela, rubare foglie di fuoco lasciando un tronco di cera. Io quella sera rubai solo per te la rosa più ventosa dal prato salato dei rosai. L'aurora, staccando un petalo a sud est e usandolo come pennello, dipinse la storia ai grandi marinai. Ora si racconta che c'è un vento che porta una mappa con la rotta giusta per uscire a non tornare mai.
Via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso la rotta ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei.
Torniamo allora in diretta alle 15:37 minuti primi, dico torniamo perché in sordina, intanto che si svolgeva il collegamento che avete appena sentito, se eravate già collegati prima di questa pausa musicale, è arrivato anche il nonno.
Ciao!
Ecco, che ci saluta tutti quanti con i suoi fantastici occhiali a occhio di mosca, che lo aiutano appunto a essere sempre attivo sui social network, quindi scriveteci, comunicate con noi sui social network, perché c'è il nonno che li monitora come al solito, con grande solerzia, come una mosca. Allora, visto che parlavamo anche di tecnologia militare, di implementazione anche delle tecnologie militari, andiamo a leggere questo articolo che circola da un paio di giorni su Twitter e che parla del salto di Quirra e della denuncia che ne è seguita. In realtà il salto di Quirra è un'area di esercitazioni militari che in Sardegna purtroppo è storica, però adesso è venuto fuori, anche se c'è chi lo denuncia da parecchio tempo, che dietro ai molti casi di tumore e feti deformi ci sono ben 300 tonnellate di veleno. E infatti andiamo a leggere questo articolo che prendo da Sardegna Post. Ogni settimana arrivano lunghe colonne di camion, dopo aver attraversato il paese puntavano verso il poligono di Quirra, dove i militari avevano già scavato buche mastodontiche imbottite di esplosivo. Ci buttavano dentro il carico dei convogli e lo facevano saltare in aria. Si tratta di armi a munizionamento, fino ad allora custodito nei bunker in tutta Italia. E per anni a Escalaplano il cielo ha portato pioggia e polveri sottili, 300 tonnellate, secondo il nostro consulente Giovanni Battista De Giudici dell'Università di Cagliari, finite sul paese e sulle campagne circostanti fino ad insinuarsi nelle sorgenti, le stesse che alimentano l'acquedotto. Metti i brividi di ascoltare le testimonianze che Giuseppe Carboni, l'avvocato che assiste il comune di Escalaplano nel processo sui veleni di Quirra, ha reso il 22 febbraio a Roma di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. Ne viene fuori un quadro cupo, coi militari impegnati in una sistematica opera di occultamento e insieme anche drammatico, quando il procuratore Fiordalisi ha fatto visita a una ragazza con gravi malformazioni, ha raccontato Carboni, si è messo a piangere. Il patto di omertà e quelle minacce per nulla velate. Quando i militari facevano queste operazioni, ha detto Carboni, non si adottava alcuna misura di contenimento dei danni, si pensava più ad occultare queste attività. C'era una continua negazione del fatto che si facessero queste cose. Il brillamento di queste armi è stato per decenni accuratamente nascosto. Lo conferma anche un'interlocuzione ambientale disposta al procuratore Domenico Fiordalisi. È emerso che non solo erano in corso queste attività, ma alle persone che vi partecipavano veniva chiesto un giuramento di omertà assoluta, anche con minaccia di licenziamenti. ma come si vedrà più avanti, si arrivò perfino a mettere in guardia chi sapeva sui rischi per la propria incolumità. Perfino alcuni generali, interrogati da Fiordalisi, ha detto Carboni, hanno negato queste attività. A smentirli poche settimane fa, durante un'udienza del processo, l'ex maresciallo Francesco Palombo, in servizio a Quirra dal 1999 al 2000, come ruspista. Le buche che scavavamo erano profonde 20 metri e larghe 40, ha dichiarato il militare. Qui venivano fatti brillare bombe e proiettili, in prevalenza residuati della Seconda Guerra Mondiale. I fumi e le polvere si alzavano per oltre 40 metri e, a seconda dei venti, venivano trasportati nei paesi adiacenti. Non solo, ad aggravare la situazione hanno concorso anche la sperimentazione delle aziende private, che a Quirra, dietro il pagamento di un lautoaffitto, 50.000 euro all'ora, ma il dato risale al 2003, hanno condotto vari test, come il CSM, il Centro di Sviluppo Materiale di Roma, che sperimenta la resistenza alle esplosioni degli oleodotti, ha raccontato Carboni. Ebbene, quanto facevano saltare in aria i tubi, con queste esplosioni enormi, riportavano a galla anche i materiali inquinanti. E poi si continua con i residui delle esplosioni, raccolti e seppelliti nel poligono, dove pascolano gli animali. L'intercettazione citata da Carboni ha come protagonista Mauro Artizzu, ex militare di leva organico di Nuoro, che ha prestato servizio a Quirra nel 1997 e tempo dopo si è ammalato di tumore. Secondo le registrazioni ampiamente riportate dal giornalista Riccardo Bocca sull'Espresso, i brillamenti provocavano esplosioni enormi e nonostante questo rimanevano dei residui poi fatti esplodere nuovamente sotterrati. L'area circostante veniva ricoperta da una coltre bianca, simile alla neve, come se fosse gomma piuma, però era pesante, raccontava Artizzu, intercettato da un amico. I militari la raccoglievano, la mettevano nei fusti, che poi venivano sotterrati nel poligono, proprio dove i pastori portavano gli animali a pascolare. Le mucche mangiavano l'erba, poi morivano. E poi c'era il vento, se spiravano verso Gerzu, tutta quella roba andava lì, altrimenti verso Villa Pozzu. E quando pioveva, aggiungeva Artizzu, tutto era assorbito nelle falde acquifere. In un'informativa trasmessa da Fiordalisi, dagli uomini della mobile di Nuoro, viene detto a chiare lettere che i superiori di Artizzu lo costringevano a rispettare il segreto su tale attività. In caso contrario avrebbe potuto avere delle pesanti ritorsioni che avrebbero messo a rischio la sua incolumità personale. E poi sotto si continua con le statistiche dei danni prodotti, le polveri sottili che hanno ammantato Escalaplano e le zone adiacenti al poligono. Unico giudice il vento, come scriveva in modo inciso pochi anni fa il compianto giornalista Giorgio Pisano, hanno causato quel che oggi è sotto gli occhi di tutti. Mi si è aggiornata la pagina, riprendo al volo, ha detto Carboni, senza arti, ciechi e sorda, così è nata una ragazza che è scomparsa pochi anni fa dopo aver vissuto per 25 anni in un lettino, quando il procuratore Fiordalisi l'ha vista e non mi vergogno di riportare questo falso, si è messa a piangere, ma poi ci sono anche i bimbi nati senza apparato digerente o con patologie che hanno colpito l'apparato genitale. A Quirra il 65% dei pastori è morto di tumore, ma va anche detto che non è sempre facile, soprattutto per una questione di pudore, documentare aborti e malformazioni. Intanto però stiamo documentando i casi in modo dettagliato e si arriverà all'elenco dei bimbi nati malformati. Più facile, ha aggiunto l'avvocato, avere dati sugli animali. Ad esempio la ricerca ha emerso che l'incidenza delle malformazioni sugli animali che pascolano all'interno del poligono è pari al 3,5%, mentre all'esterno si ferma allo 0,025%. Questo è già una spia. Questo è l'articolo che appunto sta circolando, lo potete trovare appunto su Sardinia Post, ma è stato riportato anche da altre fonti di informazione.
Un ricordo storico,
sì.
Il nostro, come si chiama, il Presidente della Repubblica, Mattarella, fu quello che nel 99 diceva che non esistivano le armi all'uranio impoverito e che non c'era da preoccuparsene.
Forse gli hanno fatto fare anche lui qualche strano giuramento al nostro buon Mattarella. E quindi...
Ma no, perché in effetti gli Stati Uniti, gli USA, avevano inviato pubblicamente tutto il materiale per i militari italiani per dirgli come si dovevano muovere, visto che erano proprio in una delle caserme che era stata più colpita con le armi all'uranio impoverito, e avevano mandato tutta la documentazione.
Un vademecum.
Ecco. Sono morti più di 2000 al momento.
Sì, e poi appunto, come sottolineava anche il giornalista che è Paolo Sole, è anche difficile poi avere un censimento completo di quanto succede, Però i danni, insomma, è da anni che, al di là di poi di quello che emerge da intercettazioni e indagini, la popolazione locale denuncia. Insomma, è una scoperta un po' dell'acqua calda, si potrebbe dire, però a quanto pare bisogna arrivare a...
Viva di Taranto, ci hanno messo 60 anni.
Sì, esatto. Bisogna arrivare a dei livelli catastrofici perché la verità che è già manifesta venga accettata come tale. Adesso vediamo se ci dicono per il secondo collegamento da Milano, ci dicono di aspettare ancora un po', allora intanto che aspettiamo io metto un altro brano musicale, rimanete sempre all'ascolto di Radiazione e della rabbia del sabato sera.
E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta, si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con tutto quel vino, si droga Dio. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Si droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è. Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello, si droga mamma per restare bella.
Ma se volete una droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa per stare su.
Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè. E droga il sesso, l'informazione, i soldi ed il successo, anche se non lasciano nessun riflesso nella pipì. Ma più di tutti sono drogati quelli innamorati che si strafanno di carezze e baci come noi due. Se ci pensi scopri che droghi pure te. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Allora, torniamo in diretta quando sono le
15:50 minuti primi, sempre qua con la rabbia del sabato sera, con la voce delle lotte, e tra pochi minuti, a proposito di voce delle lotte, torniamo di nuovo in collegamento con Villa Palavicini a Milano per l'iniziativa che ricordiamo essere l'implementazione del modello sionista nello Stato italiano e dei rapporti bilaterali tra lo Stato italiano e quello israeliano, visto la riapertura dell'iter per l'approvazione del DDL 2043 e 2186, che sono rispettivamente quello per rafforzare gli accordi bilaterali, appunto, principalmente riguardanti la difesa tra l'Italia e Israele, e il 2043 invece è quello che tecnicamente dovrebbe attaccare chi nega o minimizza la Shoah, ma di fatto l'intento è quello di avere un ulteriore mezzo per attaccare chi fa campagne di denuncia contro i crimini di cui sta macchiando lo Stato sionista di Israele da anni, da decine di anni ormai, che però a quanto pare possono essere visti come una minimizzazione di quella che fu la tragedia e il genocidio del popolo ebraico, e quindi possono essere eletti come una minimizzazione della Shoah, e si può arrivare anche a pene che si aggirano intorno ai 6 anni di carcere. Quindi alla luce di tutto questo è stata lanciata questa giornata di incontri, che è partita da questa mattina alle 10 con un'introduzione politica a cura del fronte Palestina. Poi Ugo Gianangeli ha parlato proprio del DDL 2043 con un discorso intitolato Profili politico-legali di una legge razziale. Alle 11 invece è intervenuto Enrico Bartolomei sul tema dell'università, con l'egemonismo culturale sionista dentro l'università, e invece abbiamo sentito prima una studentessa degli studenti contro il Technion, che sono intervenuti questa mattina alle 11:30, mentre alle 12 è intervenuta Diana Carminati. I movimenti pro-Palestina oggi in Italia tra ideologia e pragmatismo duale era il nome dell'incontro. Oggi pomeriggio si è partiti alle 2 con Charlotte Cates di Samidoun, che si occupa appunto del sostegno dei prigionieri palestinesi, e ha tenuto un discorso dal titolo Palestina tra repressione sionista e internazionalismo. Più tardi ci collegheremo proprio con lei e dovremo farlo nella lingua di Shakespeare. Quindi preparati.
In inglese di allora?
Non lo so. Se
lo conosco un po' meglio di quello di oggi.
Io non ne conosco bene nessuno dei due, ma ci hanno dato fiducia da Milano, quindi dobbiamo ricambiare, cioè dobbiamo rispondere di questa fiducia che ci hanno dato e fare questa intervista in inglese. Quindi dammi una mano anche tu, perché io me la sento.
Tanto noi penso che possiamo tradurre quello che ci pare.
Esatto.
L'importante è la domanda a lei.
Esattamente, tanto lei non credo che capisca l'italiano, quindi noi possiamo dire qualsiasi cosa come traduzione.
Esatto.
Esattamente, quindi anche voi sappiatelo, se capite l'inglese bene, se non lo capite dovrete affidarvi alla nostra traduzione simultanea, che val quel che vale, insomma. Alle 15 invece intervengono i nostri, Fronte Palestina di Padova, dalla lotta contro la legge 2043, la mobilitazione contro la guerra imperialista. E poi si finisce alle 17 con delle conclusioni del fronte Palestina. Questo è il palinsesto di oggi. Tra l'altro mi hanno appena scritto, ecco, ok, quando vuoi facciamo il collegamento in inglese, quindi
ma anche più tardi.
Beh, io direi via al dente e via al dolore,
cioè... va bene, mi facciamo una figura di merda subito e non se ne parla più.
Esattamente, vai. Allora io metto una canzone in inglese per prepararci anche mentalmente al collegamento. Wow, you made my heart sing. You made forever groove. Wow, baby.
suck it till it won't turn. You move me, look out.
E sono le 15:56 minuti primi, torniamo in diretta con la rabbia del sabato sera, torniamo in diretta dall'iniziativa che si sta svolgendo quest'oggi a Milano dal titolo Implementazione del modello sionista nello Stato italiano. Abbiamo parlato prima con una studentessa della rete studenti contro il Technion, adesso invece sempre introdotta dalla nostra inviata sul campo, ci colleghiamo con un attivista di Samidon, un'associazione che si occupa appunto di della questione della repressione del popolo palestinese, degli attivisti che lottano nella propria terra contro l'invasione e la repressione che lo Stato sionista perpetra ai danni del popolo palestinese. Dico bene?
Esattamente, intanto ringrazio per esserti ricollegato qui con Milano e ovviamente risaluto anche gli ascoltatori e come dicevi giustamente tu, insomma, è assolutamente connesso con la questione appunto dell'inasprimento repressivo dovuto a queste nuove leggi, proposte di legge che ci sono a livello interno qui con in Italia, assolutamente non può che essere parallelo al discorso della repressione contro il popolo palestinese che ovviamente da più di 60 anni sta sperimentando l'occupazione sionista e che ovviamente è fatta non solo di esproprio delle terre eccetera, ma anche di colpirne la resistenza e purtroppo proprio attraverso la repressione che il popolo palestinese subisce a causa dell'occupazione, poi questa esperienza l'occupazione riesce anche a rivendersela in termini purtroppo di esperienze repressive che vengono poi a formare anche le nuove forme repressive qua in Italia, quindi è quanto è legato questo anche proprio alla nostra quotidianità da un lato. Dall'altro lato ovviamente la solidarietà col popolo palestinese non può che passare attraverso la solidarietà con i suoi prigionieri che sono la punta più alta ovviamente della lotta, quindi questo per introdurre ovviamente la compagna che è qua a mio fianco, che ho rapito dal convegno, e appunto che è la compagna di Samidun, una rete internazionale che si occupa proprio di solidarietà con i prigionieri palestinesi, e che quindi meglio di lei non c'è nessuno per poterci un po' invece spiegare questa situazione.
Ok, perfetto. Allora, se la passi, cominciamo subito con l'intervista, che ricordiamo per esatto. Chi ci ascolta sarà in inglese, quindi magari ogni tanto la fermo e traduco quello che ha detto.
Assolutamente, ecco, quindi mi raccomando, io le ho già detto di andare piano piano perché i nostri potenti traduttori, insomma,
lasciano un po' di... Esatto.
Te la passo subito.
Hello.
So, good afternoon, and we are here to talk to you about the talk you do 1 hour, 2 hours ago, titled the Zionist Repression and Internationalism. Then what the focus of what is the focus of this talk?
Sure. Well, this entire conference is looking at the struggle for the liberation of Palestine and the struggle of social movements and popular movements here in Italy and internationally in general, and how they're facing kind of a combined assault by the Israeli state, the Italian state, and corporations and institutions that are invested in technologies of repression. And my intervention in this conference was to focus on Palestinian political prisoners and why it's important to build international solidarity with Palestinian prisoners who are on the front lines of Palestinian resistance, and how the so-called anti-terror laws are used for repression of the Palestinian struggle and also repression of social struggles internationally.
Okay, I translate, then wait a moment, I translate in Italian for the listener. La compagna si è detto che appunto in generale nella giornata di oggi, come dicevamo prima, ci si occupa della lotta contro il sistema politico israeliano che Israele applica all'interno dei propri confini nazionali e non solo, e che poi, come diceva anche la compagna che l'ha introdotta prima, vende come merce ad altri stati, soprattutto sotto forma di strumenti tecnologici atti alla repressione, un po' come diceva anche la compagna degli studenti contro il Technion. Il suo intervento è stato focalizzato sulla lotta dei prigionieri palestinesi e sull'enorme repressione che lo Stato israeliano perpetua nei loro confronti, sia per chi lotta proprio contro lo Stato sionista, sia per tutte le lotte sociali che ovviamente nascono per le terribili condizioni in cui il popolo palestinese è costretto a vivere. E ha parlato anche ovviamente della solidarietà internazionale e come si può muovere la solidarietà internazionale nei confronti dei prigionieri palestinesi. So, let's continue. Maybe it's interesting to explain how the international solidarity work and in which way this solidarity can help the struggle in Palestine and the struggle of the Palestinian prisoner.
Sure. Well, to begin with, the struggle to build the movement for boycott, divestment, and sanctions against Israel is something that has been encouraged and vocally supported by the Palestinian prisoners themselves. Also, particular corporations like G4S, which is involved, which has been involved for many years in the Israeli prison system, as well as in repression internationally, has been targeted for boycott. And there have recently been some big victories in this campaign, as well as corporations like Hewlett-Packard, the multinational computer manufacturer, which is profiteering not only from the imprisonment of Palestinians, but from imperialist military technology worldwide. So building the boycott campaign at all levels is something that Palestinian prisoners have called for. In addition, when we protest and organize and demonstrate and demand, you know, an end to our government's involvement with the Israeli state, including its complicity in the imprisonment of Palestinian prisoners. And we can do this by highlighting specific cases as well. Right now, Palestinian journalist Mohammed Al-Kik is on his 19th day of hunger strike against his imprisonment without charge or trial under administrative detention. He's one of over 550 Palestinians held in this way and over 7,000 total Palestinian political prisoners.
And finally, when we fight here and build connections among our movements against racism, against fascism, against repression, then we are collectively together building our struggle for freedom here and in Palestine.
Okay, so I translate. Praticamente adesso ha detto che appunto un modo molto efficace che sta venendo portato avanti da lungo tempo e che ha portato anche grandi vittorie per supportare i prigionieri palestinesi è il boicottaggio dei prodotti israeliani, perché appunto, come dicevamo, la espressione israeliana è una espressione molto basata sulla tecnologia. La tecnologia ovviamente viene trasformata in merce dalle varie multinazionali che investono e producono poi i vari sistemi di controllo, le varie macchine atte a appunto, come dicevamo anche prima, non so, a distruggere i campi, a scovare i cunicoli, comunque in generale a controllare in maniera più efficace possibile, a reprimere in maniera più efficace possibile la lotta del popolo palestinese. Queste grandi vittorie col boicottaggio convincono anche molto gli stessi palestinesi che lottano la propria terra, tant'è che sono loro i primi a invocarli, perché ha portato appunto a incrinare lo strapotere che lo Stato israeliano ha rispetto a loro, ha nei loro confronti, anche denunciando poi quelli che sono i crimini di Israele, perché lei citava appunto il fatto che Israele arresta molto spesso anche minori con la forma della detenzione amministrativa. Molti giornalisti sono stati espulsi proprio per avere denunciato questa pratica, che è assolutamente illegale, ovviamente, dell'arresto di minori. Si parla di centinaia di persone portate solo lo scorso anno in carcere. Quindi queste pratiche di denuncia unite con le pratiche di boicottaggio sono gli aspetti che di più ledono a Israele, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'immagine. So, you told us about this type of of action like boycott. You told us about some victory that the BDS and the boycott in general have, and how this victory help the Palestinian prisoner. You can do some example, practical example, to explain well this concept.
Sure. Well, on the issue of G4S, which is an international corporation that markets security services and security technology in Palestine and around the world, Palestinian prisoners called for an international boycott of G4S, demanding that it get out of the Israeli prison system. Now, at the same time, G4S has been the target of boycott calls by organizations in London after a person who is being deported by a G4S agent was killed, by black organizations in the U.S. who are targeting the privatization and profiteering from the prison system, and by other international movements for justice. So when G4S sold off its subsidiary in Palestine to an Israeli corporation, what happened is, and why Palestinian prisoners and the movement see this as a victory, is both that it was pushing one of the largest security corporations in the world out of a market that they had seen as one that they had wanted to develop in the past. And now they see that market as reputationally damaging. So the more that fissures can be created, and corporations and organizations and states can be forced out of Palestine, this is something that's being achieved by the Palestinian people, and it does lead to further international isolation of the Israeli state. Furthermore, the more that there is instability in security technology and things like this, the more space there is for Palestinian prisoners to organize and struggle and fight back. Now, there are various international boycott campaigns. You know, there are the cultural and academic boycott campaigns. So when you have an academic who refuses to collaborate with an Israeli institution like Tel Aviv University, or you have football players who refuse to go on Israeli state-sponsored trips, on the one hand, these victories, they do not seem very material. However, they do have a real impact because they serve to cut off the Israeli attempt to manufacture brand Israel around the world. You know, the Israeli state itself classifies boycott as a mechanism of delegitimization by which the Israeli state is delegitimized. And this is very much, they're not wrong about this, but they're wrong about why delegitimization is happening. And it's happening because the Israeli state is a racist, settler, colonial, apartheid state. And building the boycott movement helps to hasten its isolation and thereby helps to support the Palestinian movement that is struggling to end that apartheid, racist, settler, colonial reality.
Ok, so let me translate. Ha detto che fondamentalmente, per citare qualche esempio di vittorie portate a casa grazie alle campagne di boicottaggio, emblematico il caso della G4S, che è una compagnia che sviluppa e vende sistemi di sicurezza e controllo e li vende poi su scala mondiale, soprattutto per quanto riguarda poi le tecnologie che vengono sviluppate e applicate all'interno delle strutture carcerarie, e in questo poi nel mondo hanno anche spinto per, in quanto è una grande compagnia e quindi ha anche una certa influenza, hanno spinto per la privatizzazione del sistema carcerario, sono stati incolpati e denunciati perché tramite sembra milizie private non meglio identificate abbiano perpetrato deportazioni e omicidi e comunque crimini abbastanza grandi dentro i carceri che poi questi direttamente gestivano, e il continuo boicottaggio di questa azienda, anche tramite le denunce dei crimini che questa azienda indirettamente commetteva, l'hanno portata fuori dal mercato, e quindi ovviamente, essendo non un ente statale ma una compagnia privata, andare fuori dal mercato l'ha indebolita molto, e questo ha avuto come riflesso anche un indebolimento interno sulla repressione che poi questi applicano e vendono più che altro nei confronti del popolo palestinese. Quindi del popolo palestinese, il fatto che questa azienda si sia dovuta ritirare dal mercato ha rappresentato una grande vittoria, uno perché si crea poi un isolamento internazionale di queste compagnie che ovviamente poi subiscono dei danni ingenti, e due perché poi, come dicevamo nel caso della J4S, questo isolamento, questa uscita dal mercato poi porta anche una sorta di instabilità nella repressione interna perpetrata da Israele, che si vede poi abbastanza destabilizzata, anche perché questa repressione avviene appunto tramite compagnie private, quindi i danni a queste compagnie si riflettono anche in una debolezza maggiore nei confronti degli apparati repressivi, e in questo aiutano molto il boicottaggio sia dei prodotti ma che anche poi il boicottaggio intellettuale, come le accademie che rifiutano di collaborare con Israele, o anche gli sportivi che rifiutano di partecipare a eventi che si svolgono in Israele. Questa cosa viene denunciata dallo Stato israeliano stesso, che appunto ammette che il boicottaggio delegittima l'autorità di Israele in questo territorio. Quello che però Israele non dice è perché questo boicottaggio viene fatto. Questo boicottaggio viene fatto perché Israele è uno Stato razzista in cui c'è un fortissimo apartheid, e quindi questo boicottaggio è contro questa situazione che lo Stato israeliano sta portando avanti. Israele questo non lo dice, però comunque ammette di aver subito forti danni per via di questo, delle campagne di boicottaggio, di denuncia dei crimini che le compagnie correlate con e complici dello Stato israeliano portano avanti. So let me thank you for this short interview. Have a good day, have a good manifestation today for the rest of the day of information about repression in Israel and connection between Israel and Italy in the repression system. And thank you again to see the next time.
Thank you very much. Thank you very much for having me.
Hi.
Nel dicembre del 1986 a Reggio Emilia si riunì l'Assemblea Nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Vennero in città tutti i capi dell'epoca: il segretario nazionale Pietro Folena, Nichi Vendola, Fabrizio Rondolino, gente così. Due militanti locali, intimoriti da tanto cosmopolitismo, un po' per scherzo, un po' per scherno, si chiusero nella stanza del ciclostile per elaborare in gran segreto alcune copie di un documento in cui si invitava quell'assemblea, ormai istituzionalizzata, a confrontarsi con una vera gioventù rivoluzionaria. Un confronto da autoconvocare sulle montagne appenniniche, in contrapposizione a quel mini congresso tenuto invece in un elegante palazzo del centro. Vi riportiamo integralmente il documento, fatto pervenire ai delegati in maniera del tutto anonima.
Dagli Appennini alle Ande, per una federazione giovanile comunista italiana contadina, maoista e di classe. Carissimi compagni, in un momento così grave per il movimento rivoluzionario mondiale, la chiarezza e la durezza rimangono le ultime armi del proletariato in lotta per un mondo senza classi e senza catene. In un momento in cui l'imperialismo statunitense, il socialimperialismo sovietico, il revisionismo cinese e l'opportunismo albanese hanno oramai dimostrato i propri limiti, il pensiero luminoso del nostro grande leader, guida, timoniere, Abimael Guzman, il compagno Gonzalo, rimane l'unica via percorribile per una rivoluzione proletaria mondiale. Egli, riassumendo magistralmente il pensiero del compagno Mao, ci ha indicato i tempi e i modi con precisione matematica per prendere il potere, sconfessare l'opportunismo piccolo borghese del Partito Comunista Italiano e dei suoi accoliti e colpire al cuore del sistema, il capitalismo. La rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva il compagno Mao, e noi aggiungiamo, parafrasando un vecchio proverbio cinese, bastoniamo il cane che affoga. Il momento è propizio, compagni. Le vittorie delle avanguardie rivoluzionarie peruviane e le 100.000 comuni agricole che fioriscono in ogni angolo della terra ne sono la testimonianza. È la nostra ora, compagni. Attacchiamo dalle campagne le città, circondiamole, proletarizziamole, rendiamo gli sgherri e i guardiani del capitale incapaci di intendere e di volere. La violenza delle nostre forze organizzate sarà sempre nulla al confronto delle violenze che per secoli hanno subito i proletari di tutto il globo terracqueo. Impugniamo il macete, compagni, a pochi chilometri da questa città dove voi siete riuniti per un'inutile farsa. È in corso il plenum supremo della gioventù comunista rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo, aderente al movimento rivoluzionario internazionalista. Intervenite. Rendete la vostra organizzazione un'organizzazione comunista, di classe, rivoluzionaria. Compagni, in piedi. Il rosso vessillo della rivoluzione mondiale, del pensiero del compagno Gonzalo, deve essere innalzato ancora una volta. Per uno Stato di nuova democrazia, per un governo di operai e contadini, viva la guerra popolare del Perù, viva il Partito Comunista del Perù, gloria al marxismo, leninismo, maoismo, gloria al compagno Gonzalo, nostra grande guida e timoniere, perché la vittoria sarà nostra. Rivelarsi giusto ai macete, compagni. Programma del plenum supremo della gioventù comunista rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo. Ospitaletto di Ligonchio, 1, 2, 3, 4 dicembre 1986. primo dicembre. Ore 6:30, sveglia e colazione. 6:45, lettura del libretto rosso delle citazioni del compagno Gonzalo. 7:30, esercitazioni militari al macete, al passo Pradarena. 8:30, incontri con i contadini alpestri per propagandare il pensiero luminoso del compagno Gonzalo. 9:30, inizio lavori. Saluto del compagno Guglielmo Azzari Gonzalo, segretario nazionale della Gioventù Comunista Rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, comunista, pensiero guida, compagno Gonzalo. 11:30, primo intervento del compagno Kamen Alobram, dell'Unione dei Comunisti Iraniani, Sarbedaran. Il petrolio nella visione del compagno Gonzalo. 12:30, pranzo frugale. 12:38, incontro nella comune agricola Gonzalo 3 con le plebi alpestri per preparare insieme un programma rivoluzionario per l'Appennino tosco-emiliano. 17:30, attacco armato ad una chiesa a Scelta con implicazione del parroco, uccisione a colpi di macete di 25 e 30 contadini, scavo di fosse comuni capienti. 19:30, cena frugale. 19:35, inizio seconda parte dei lavori, interventi dei vari compagni. 22:40, lettura del libretto rosso delle citazioni del compagno Gonzalo. 23, riposo. Il programma dei giorni successivi è il medesimo. Eventuali modifiche verranno comunicate con gli altoparlanti. Interverranno Johnny Red Gun, ufficio politico bandiera rossa della Nuova Zelanda, la minoranza dei Maori come avanguardia rivoluzionaria, la sconfitta del kiwi come simbolo del sistema. Sherpa Tomar, ufficio politico del Mashal, partito comunista nepalese. Sosteniamo l'eroica resistenza del compagno Yeti contro le provocazioni orchestrate dagli alpinisti fascisti e borghesi altoatesini. Lo Yeti e il compagno Gonzalo. Bob Lersan, ufficio politico del Partito Comunista Rivoluzionario americano. Reagan è un bluff. Presto gli operai americani rovesceranno il capitalismo, cominciando da Tucson, Arizona, dalla casa gialla dopo il distributore, subito a destra, prima della farmacia. Il 23 dicembre, alle ore 12:58. Qualche ora dopo incontrammo un dirigente della Federazione Reggiana che stava leggendo con grande attenzione quanto sopra. Con fare saputo, commentò:
ah, ma li conosco questi, sono veneti.
Allora torniamo in diretta quando sono le 16:23 minuti primi, passiamo da Milano a parlare invece delle Marche, nella fattispecie di Senigallia. Siamo in collegamento con Agnese, che è una studentessa di urbanistica di Firenze, che ha fatto uno studio sul progetto che teoricamente avrebbe dovuto bonificare l'area dello stabilimento di Italcementi. In realtà si è rivelata l'ennesima opera di speculazione edilizia che, oltre a non essere stata portata a compimento, ha portato alla luce vari fatti che magari adesso lei ci spiegherà, e ha creato un buco nelle finanze delle istituzioni comunali e regionali, penso, veramente enorme, che poi si è rivelato portatore di danni per tutta la popolazione, che quindi ha pagato un po' due volte il costo di questa devastazione ambientale che è avvenuta sul loro territorio. Intanto ti salutiamo, ciao. Pronto, ci senti?
Sì, 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 mi sento bene.
Ok, non ti sentiamo noi, ma adesso ti sentiamo. Perfetto.
Ok.
Allora, ci puoi spiegare un po' nello specifico in cosa è consistito questo studio che hai fatto?
Allora, innanzitutto, è uno studio, diciamo, che rientra nel progetto di laurea triennale, però è uno studio che comunque mi ha portato via un po' di tempo, quindi sono stata dietro a tutta la vicenda dell'Italcementi più o meno un anno e mezzo. Dunque, Senigallia è una piccola cittadina e ha questa enorme area industriale sul lungomare, quindi anche in un'area strategica. Nel 2009 è stato approvato questo progetto di riqualificazione, un progetto del tutto fallimentare perché poi non è stato mai realizzato e anche la proprietà è fallita. Il progetto portoghesi chiaramente porta il nome di un archistar fondamentalmente, quindi da parte dell'amministrazione comunale prima e conseguentemente poi da parte del committente, quindi del privato, è stata fatta una scelta molto specifica, cioè chiamare un archistar perché potesse lo stesso nome di Portoghesi richiamare turismo, richiamare quindi fruitori dall'esterno, però è stato un progetto progettato in maniera un po' in maniera un po' superficiale, perché comunque una piccola cittadina non è in grado di ospitare un progetto di quelle dimensioni. Quindi si parla di un mega progetto e poi appunto che non è stato mai realizzato e ha lasciato un buco enorme all'interno della città. Chiaramente il primo errore è stato fatto dalla pubblica amministrazione, perché è la pubblica amministrazione in un certo qual modo che deve porre le regole fondamentali per la pianificazione all'interno di un'area che sia privata o che sia del pubblico stesso, e chiaramente non mettendo delle norme restrittive poi il proprietario ha potuto chiamare appunto il progettista portoghesi e progettare in maniera molto libera all'interno. Ecco, questo è sostanzialmente il lavoro di ricerca che ho svolto.
Quindi praticamente, fondamentalmente è stato dato il via libera a questo progetto di bonifica, però senza fare, passiamo il termine, i conti con l'oste, lasciando un po' carta bianca a chi doveva effettuarlo, che poi di fatto non ha portato a termine il lavoro.
No, non è stato portato a termine il lavoro, ancora ci sono le fondamenta, tra l'altro solo in una piccola parte dell'intera area, un'area molto grossa di 5 ettari, quindi pensate un po' che ampiezza ha. E no, poi non è stato portato a termine perché la ditta costruttrice e il committente sono falliti, perché chiaramente un'area dai costi insostenibili. Ecco, niente, chiaramente con un progetto del genere poi anche lo stesso progetto ha dei costi notevoli, quando si chiama un archistar, insomma, questo è il rischio.
Sì, poi magari per entrare un po' nello specifico, il progetto di bonifica da cosa era costituito? Cioè cosa c'era nel pratico poi da bonificare su quel sito?
Allora, il sito ospitava un'industria di cemento e di cemento amianto, quindi costruiva prefabbricati in cemento amianto e chiaramente l'area andava bonificata perché tra l'altro la stessa fabbrica ha causato la morte di moltissimi operai che vi lavoravano, quindi anche per la città di Senigallia è stato un pezzo di storia importante che se n'è andata nel momento in cui la fabbrica è stata totalmente demolita. E quindi andava bonificata e già le spese di bonifica per un'area del genere sono elevatissime. E poi chiaramente è stato approvato questo progetto, questo mega progetto di Portoghesi che doveva ospitare residenze, un hotel extra lusso 5 stelle, di cui peraltro Senigallia non ha assolutamente bisogno, un auditorium, aree commerciali, quindi doveva diventare un polo turistico, quindi un polo attrattivo. Il problema è che collocando in quest'area un hotel extra lusso 5 stelle, dei poli convegnistici, la fascia di turisti che avrebbe richiamato era di un certo tipo.
Certo.
Quindi anche una scelta, diciamo, molto mirata, ecco. I fruitori, insomma, chiaramente sarebbero appartenuti a una fascia piuttosto elevata, e quindi anche questo è un aspetto di forte criticità rispetto al progetto.
Sì, diciamo, non è un qualcosa ad uso di tutta la cittadinanza, ma solo una fetta molto agiata della cittadinanza. Tra l'altro poi questo progetto non è mai stato portato a compimento, però gli investimenti ci sono stati e di fatto ha creato un buco nelle finanze di chi lo finanziava, di fatto del comune di Senigallia.
Sì, esattamente.
Si parla, mi sembra, di 260 milioni di buco che questo fantomatico progetto poi ha creato.
Sì, esatto. Quindi un buco nel bilancio è enorme. E
poi
e
ci sono state magari delle conseguenze, che conseguenze ci sono state a comunque trovarsi 260 milioni in meno nelle casse, poi soprattutto in una realtà che non è sicuramente quella di una grande metropoli, ma è quella di una città come Senigallia.
Ma c'è di certo una perdita enorme, e comunque ora il comune non riesce a sostenere delle spese per poter riprogettare nuovamente l'area, quindi fondamentalmente è un'area che è rimasta scoperta all'interno del panorama cittadino, quindi c'è un buco vero e proprio poi dal punto di vista della struttura urbana. Quindi ora sostanzialmente c'è un pezzo di lungomare che è vuoto, e sì, c'è un parcheggio un po' raffazzonato, e quindi diciamo è in attesa di qualcosa, ma questo qualcosa non si sa che cosa sarà.
Quindi
ecco,
di fatto questi 260 milioni sono serviti soltanto per riqualificare quella zona, ma per rimuovere soltanto l'amianto che era presente.
Esatto, esattamente, perché poi tra l'altro i principali investimenti sono stati del privato, ovviamente, perché quasi tutta l'area è privata, eccetto qualche infrastruttura che chiaramente di proprietà del comune, però appunto quest'area ora non si sa tra l'altro se sarà del pubblico o rimarrà del privato, perché chiaramente
sì, che
ha vinto l'investitore e...
Che tra l'altro poi anche lì la conseguenza sulla cittadinanza, uno dei principali debitori tra i privati che appunto tu citavi è proprio Banca delle Marche, che poi di fatto è fallita, e una delle motivazioni è anche avere investito soldi in quello che sembrava un goloso progetto di speculazione edilizia, ma che poi non è stato portato a compimento.
Esattamente, infatti anche Banca delle Marche poi ha avuto un buco enorme proprio in conseguenza di questo progetto, perché era uno dei principali investimenti, e appunto l'area è molto grande, le strutture che dovevano essere costruite sono numerose, e quindi insomma questa è stata un po' la conseguenza di tutto.
Bene, io ti ringrazio per questo resoconto che ci hai fatto, che è anche importante perché se ne è parlato veramente molto poco sulle cronache nazionali, non ha trovato grande spazio, quindi è anche giusto raccontare questa storia e anche valorizzare il lavoro di persone come te che magari ci si mettono d'impegno per cercare di creare una narrazione un attimo più coerente e puntuale di cosa sta succedendo in Italia, nella fattispecie qua a Senigallia, nel sito di Italcementi. Se non ti sei ancora laureata, in bocca al lupo per la laurea e a risentirci la prossima volta.
Ok, grazie a voi.
Ciao. Saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà.
Non finiranno.
rizla, è mitico e scasso, va magre non collasso, lo stemma della crew è una squadra col compasso, parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un craxo. Palazzinari fieri, geometri ingegneri e novizi iniziati con arti osceni, lì si traveste da Val di Susa e in una stanza chiusa se ne abusa penetrando lì coi treni. Non abbiamo premi per gare di salto in alto, ma premiamo per vincere le gare d'appalto, siamo balene in un mare di tanto planto, noi quelli dritti, voi fritti come vanto.
Mi canottieri se la canottano fino che noi gliela suoneremo.
Una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà. Per la grande opera tutti i soldati in città grideranno viva sua maestà. Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà. E la grande opera, stupido chi sciopera, quante bastonate prenderà.
Dall'oggi al domani noi loggia dei demani che intreccia legami da cui sbocciano denari, capocce compari, sloggiano i locali, abbiamo appoggi tali che non ci scocciano i legali. Non ci fotti, darci dei corrotti, ma sappi che non ci abbatti come punta per rotti. Qui si punta ponti da 3000 metri rotti, buoni come soffitti tenuti con i cerotti. Esclusiva la villa abusiva arriva, se ti fidi di sta casta non ti si castiga. Il divino tuomo dice che il condono arriva, non bleffiamo solo se giochiamo la partita IVA. Viva la diga, Dio la benedica, ma non tratterrebbe nemmeno la mia vescica. Noi devastiamo il fondale, abusando della credulità popolare, tu non chiamare il CICA.
Uno spazio porto sì farà, conquisteremo pure il cielo.
Una grande opera, una grande opera, una grande opera, questa nazione salverà, l'orchestra. Per la grande opera, i sudditi in genere prenderanno viva sua maestà, nessuno può stroncare. Una grande opera, questa macchina economica che i massoni
salutiamo come al solito con un forte chiaro
Shabay!
Io così simile a te a trasformare il suono della rabbia.
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
la rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan:
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E direi che possiamo lanciare un appello adesso per passare dal serio al faceto. Se il nostro attuale presidente, nonché terza testa del mostro qua alla conduzione della Rabbia del Sabato Sera, ci sta ascoltando, sappia che se non si presenta alla prossima puntata lo togliamo dal jingle della Rabbia del Sabato Sera. Sei d'accordo?
Mi sembra una minaccia più che appropriata.
Esatto. Quindi ti tagliamo fuori.
Tanto col digitale viene semplice perché apri il jingle.
Esattamente.
Non devi neanche rifarlo.
No, guarda, ci metto 3 secondi netti. Guarda. Potrei già farlo intanto che siamo in diretta adesso e riproporlo. Ma voglio essere paziente e darti quest'ultima possibilità. Quindi.
Ma ha fatto un'apparizione breve e fugace e poi ha trovato altre scuse.
Adesso dice che è a Gravellona a Toce.
A cosa va a fare uno a Gravellona a Toce?
Non lo so. Cioè, veramente, prima si è inventata questa storia del lavoro, della figlia, adesso addirittura è arrivato a dire che cioè, se Domodossola almeno è famosa per il fatto che se devi fare uno spelling di una parola la D usi Domodossola, Gravellona non è proprio famosa solo perché ci arriva un'autostrada.
Sì.
E anche lì ci sarebbe da aprire delle
e le sigarette di contrabbando da
esatto. Quindi o è entrato nel racket delle sigarette di contrabbando,
ma mi sa che non so se valgono ancora così tanto, perché
ma no, non credo, insomma le porteranno dall'est Europa le sigarette, costano di meno.
Devo quindi dire che le Marlboro albanesi non è che
non sono granché.
Beh, no,
vabbè,
però magari costano poco
sicuramente. E quindi non far finta di fare il frontaliero, caro nostro presidente, noi ti vogliamo qui, se no ti cancelliamo dal jingle della radio, va bene?
Presente come una volta si usava, no? Che quando uno nelle famiglie, quando uno della famiglia stava antipatico, veniva tagliato da tutte le foto di famiglia.
Esatto, noi facciamo così con te adesso.
Ti tagliamo dal jingle.
Ecco. Se non vieni per le prossime due puntate, anche sul video della radio, io ti bianchetto la faccia di tutte le foto in cui compari e ti maschero la voce, la camuffo in modo che non si riconosca che è la tua. Faremo un'opera di revisionismo storico all'interno di Radiazione e cancelleremo la tua presenza. Quindi,
Orwell ci farà le pippe.
Assolutamente, ecco. Il Ministero dell'Amore è qui dentro in questo momento. E tra l'altro, se siete curiosi di vedere il video di Radiazione, dovete andare su YouTube, perché è pubblico su YouTube.
Adesso glielo metto anche su Twitter, dai.
Assolutamente, dovremmo avercelo anche sul sito, ma aspettiamo che i nostri potenti tecnici decidano di renderlo pubblico.
Anche su Facebook dovrebbe esserci,
ma non c'è. L'unica cosa stupida che abbiamo fatto in questo video è chiamarlo Radiazione, quindi dovete avere la pazienza di arrivare alla seconda pagina di YouTube, perché sulla prima non ci siamo. E
non ancora.
Non ancora, ma
su quella di Google ci siamo in testa.
No, sul video su YouTube siamo sulla seconda pagina, e il video che dura circa mezz'ora, quindi è anche facile identificare. Rispetto a tutti i video di spiegazioni protoscientifiche su cosa sia la radiazione di corpo nero, lo spettro elettromagnetico della radiazione, non so, un sacco di cose, la radiazione cosmica di fondo, vedo un sacco di cose sulla radiazione. Poi c'è anche in mezzo a tutti questi video con immagini protoscientifiche di copertina, ce n'è uno col faccione di Che Guevara, quello è il nostro, dura mezz'ora, voi ci cliccate sopra ed è mezz'ora di puro piacere cinematografico, possiamo dire.
Ma anche la pagina 2.
C'è nella pagina 2.
C'è nel tuo, perché lo cerchi sempre.
Dici?
Eh sì.
Forse da te nella pagina 1.
No.
Forse nella pagina 3, allora. Comunque, dovete insistere.
E soprattutto cliccare tanto così da farlo.
Esatto, dovete andarci sopra tipo 100 volte al giorno. Non vi chiediamo di vederlo, ma solo di entrare e uscire.
E poi basta andare sul canale.
Abbiamo anche un canale YouTube.
Eh certo, è sul canale YouTube di Radiazione.
Ostia.
A proposito, vediamo se cerco radiazione.info, magari con questo vediamo.
Vediamo se lo trovi.
Proviamo proprio in diretta a dare consigli per rintracciarci. Radiazione.info è il primo.
È il primo, quindi se scrivete Radiazione...
Sotto sono i 0.000.
Ok, quindi fantastico. Abbiamo trovato il modo per trovarlo velocemente. Dovete scrivere su YouTube Radiazione.info e siamo il primo video che vi compare. Così magari lo vedete e siete stimolati anche a...
Sto cercando di bloccarlo.
Parte. Quindi abbiamo anche testato in diretta che parte. Sì, scrivete radiazione.info, comunque è il primo che viene fuori.
E perché non me lo stoppa?
Ed è anche infermabile, a quanto pare, come video. Boh, forse siamo riusciti a bloccarlo. No, non siamo riusciti. E chiudilo, torna indietro a questo punto. Boh, fatta. L'abbiamo bloccato.
E chi è che ha messo questo video? Non vuole bloccarsi!
È un video che non si può fermare.
È un video virale.
È un video virale, veramente, perché è proprio come un virus del tuo computer, ti entra e non c'è... Abbassa il volume, almeno, così...
Lo tolgo.
Toglilo, così lo lasciamo sul muto. Voi magari in sottofondo sentite un po' dei rumori del nostro video. E comunque, magari vedendolo, siete anche stimolati a organizzare una proiezione, una tappa del Radio Tour nelle città dove vivete. Noi, tra l'altro, oggi facciamo una puntata ridotta perché dobbiamo andare proprio a Milano per organizzare anche nella capitale del Nord una tappa di questo Radio Tour. Quindi abbiamo ancora circa, quanto, un quarto d'ora, 20 minuti di diretta. Ma abbiamo ancora un collegamento che adesso facciamo, perché ricordiamo che questo pomeriggio, per chi ci ascolta da Padova e magari vuole approfittare degli ultimi soli di questa calda giornata di fine inverno, all'occupazione di Via Facciolati 96 è in corso una festa di carnevale per i più piccoli e non, quindi un buon pretesto per uscire di casa, e se non vi ho convinto io con queste parole, rimanete in diretta, perché adesso ci colleghiamo direttamente con l'occupazione e ci facciamo raccontare da loro come sta andando questa giornata di festa e di conoscenza, di apertura con il quartiere Facciolati, che da qualche mese a questa parte si trova a interfacciarsi con questa nuova occupazione abitativa. Rimanete in ascolto della Rabbia del Sabato Sera.
ascolta Radiazione.
E torniamo in diretta, non siamo riusciti a collegarci con Padova, ma ci richiamano subito, quindi li mandiamo in diretta subito.
Oh.
Pronto?
Wait.
Sei in diretta.
Ah, sono già in diretta?
Non hai risposto al telefono prima, quindi ti abbiamo messo in diretta adesso che mi hai richiamato.
Ah, perfetto, sarà un buongiorno e un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici e anche ovviamente a voi i conduttori, non so se ci sono anche delle conduttrici, comunque.
No.
Niente, allora io vi chiamo, a questo punto non siete voi che mi chiamate, comunque vi chiamo dall'occupazione di via Facciolati 96, occupazione del Comitato di Lotta per la Casa, qua di Padova. Scusate.
È l'emozione, l'emozione.
Scusatemi. E durante una festa di carnevale, che è stato anche quello il motivo per cui non riuscivo a rispondere, perché ero circondata da una settantina di bambini.
Dai, adesso non tirare in ballo i bambini per giustificare il tuo lassismo, dai, veramente. Cioè, che figura ci facciamo?
Che appunto comunque non mi lasciavano districarmi e niente, insomma, come comitato abbiamo deciso di fare questa iniziativa con l'obiettivo di sviluppare socialità sia per quanto riguarda le famiglie che fanno parte dell'occupazione, ma anche tutto il resto delle famiglie militanti del Comitato di Lotta per la Casa, e anche come iniziativa aperta al quartiere. Durante la settimana ci sono stati una serie di volantinaggi alle scuole, principalmente rivolti alle scuole elementari qui del quartiere, e fatti proprio con l'obiettivo, comunque, che fa parte degli obiettivi iniziali di questa occupazione, di aprirsi al quartiere e fare in modo che questo non resti semplicemente un tetto sopra la testa a quelle famiglie che non riescono a pagare l'affitto, ma che sia anche promotore appunto di momenti di socialità, di condivisione, di scambio. È un percorso che comunque abbiamo appena cominciato a fare e questa è una prima tappa che insomma, speriamo si sviluppi e cresca. Parlo principalmente appunto del rapporto con il quartiere. Abbiamo già delle idee in cantiere, quali dei corsi di italiano, dei pranzi popolari, appunto proprio con l'obiettivo di aprirsi e far conoscere sia questa situazione, in generale quelle che sono le motivazioni della lotta per la casa, e insomma con l'obiettivo di farci conoscere, ricevere anche solidarietà e sostegno e oltretutto appunto creare un luogo di socialità alternativa rispetto a quello che ormai riempie le nostre città, che fondamentalmente sono tutti luoghi dove ogni aspetto della nostra vita viene messo a valore sotto le dinamiche del profitto, invece insomma noi qua cerchiamo di portare avanti appunto dinamiche diametralmente opposte.
Infatti alla fine ormai più di qualche mese che questa occupazione c'è, ricordiamo che se è nata proprio dalle esigenze di diverse persone, diversi nuclei familiari, anche di trovare una sistemazione, un tetto sopra la testa, perché comunque abbiamo un sistema sia relativo all'edilizia popolare pubblica, ma in generale relativo ai servizi sociali, al welfare in Italia, che è sempre più fantasma, è sempre più tendente all'abbandono, anche per giustificare una futura e in parte già presente privatizzazione dello stesso. E in questo ci sono stati sviluppi o anche qui come di fronte a una situazione che comunque, per quanto adesso possa funzionare per tante persone, è comunque una situazione precaria, ci sono state delle prese di posizione da parte istituzionale o non ci sono state ancora?
Allora, diciamo che non c'è stata assolutamente alcuna ricerca di contatto, di comunicazione da parte né delle istituzioni e direi neanche da parte della questura, ovviamente oltre al primo periodo subito dopo l'occupazione, ovviamente c'era un'attenzione particolare a questo posto, ma direi che poi dopo un mese, due mesi sembra che il loro atteggiamento sia più quello di non voler vedere o comunque far rimanere la cosa più nascosto possibile sotto il tappeto, presumibilmente poi per poter sgomberare senza, appunto, senza fare tanto scalpore o clamore, che possiamo dire che Padova in questo, insomma, abbia una forte tendenza a voler tenere la calma e, insomma, a fare in modo che il tutto si risolva nella maniera più silenziosa possibile. Inoltre c'è da dire che in questo momento, cioè che questo momento è un po' particolare nella città di Padova, in quanto comunque non c'è un'amministrazione cittadina e quindi in un certo senso manca anche il referente più strettamente politico della questione. Infatti a dicembre, dopo un percorso che ci aveva visto a settembre fare un incontro con l'assessore alle politiche abitative, successivamente richiedere un incontro alla prefettura, che non era poi, a cui non c'è stata alcuna risposta, poi cade Bitonci e viene messo la città viene commissariata e noi chiediamo un incontro appunto al commissario, e durante questo incontro con un vice commissario alla fine quello che ci viene detto è appunto che loro sono semplicemente un'amministrazione tecnica e che quindi non sono loro le persone giuste per fare dei discorsi più approfonditi e più politici, quindi fondamentalmente se ne lavano le mani. Ora è caduto di nuovo, cioè è caduto, insomma, ha dato le dimissioni il commissario precedente, adesso ce n'è un altro, comunque la volontà rimane questa. Il problema è che se loro si permettono di fare delle pause, invece gli sfratti e gli sgomberi continuano, quindi diciamo che è un po' pararsi il culo fondamentalmente. Adesso noi stiamo appunto intraprendendo un percorso che è volto a chiedere la regolarizzazione di questo posto o comunque un'assegnazione alle famiglie occupanti di una casa popolare, insomma, anche da un'altra parte. È un percorso tutt'altro che semplice, soprattutto in una città appunto che non è tanto abituata, almeno noi non siamo abituati a avere delle concessioni da parte dell'amministrazione, però insomma, la determinazione è tanta, la forza delle famiglie è molta, anche nel vivere insieme si stanno sviluppando tutta una serie di rapporti che vanno appunto a rinforzare quella che è poi la lotta per la casa, e quindi sicuramente la voglia c'è e insomma noi ci siamo e tenteremo tutto il tentabile.
Allora, passando adesso ai temi un po' più giocosi, cosa avete organizzato quest'oggi per la festa di Carnevale?
Allora, diciamo che c'è un sacco di cibo buono, stanno facendo delle frittelle proprio così in real time, poi ci sono delle altre leccornie nigeriane, data la alta percentuale di famiglie nigeriane dell'occupazione, e ci sono appunto tutti i bambini che sono vestiti, trombette, poi abbiamo preso i colori, li stiamo pitturando tutte le facce, dappertutto, anche i genitori riusciamo ogni tanto a fargli qualche scarabocchio sulla faccia, fondamentalmente musica e poi volevamo anche tentare di fare un dragone con delle scatole, ma non so se questo ci riusciremo, però insomma ci proveremo, questo è sicuro, magari con i bambini, ma probabilmente finirà di più che ci arrotoleremo intorno alla carta velina e basta.
Vabbè, allora un augurio di riuscita con il dragone, grazie di questo aggiornamento che ci hai fatto e a risentirci alla prossima.
Grazie a voi dello spazio dedicatoci e buona trasmissione e buon ascolto.
Ciao.
Ciao. Good boy.
what you want? Is it the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips, I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it drooling. Feel the hunger grow. Come on baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on baby, and eat the rich. Come on baby, and eat the rich. Come on honey, here's your supper. Come on baby, fight that sucker.
Prima, dal momento che dobbiamo andare a Milano a organizzare questo radio tour, adesso chiudiamo le trasmissioni. Ci facevano notare tra l'altro che quest'oggi, in vista, noi ce lo rimentichiamo come in vista dell'8 marzo chiaramente,
anche noi abbiamo creato il nostro ghetto per le donne per l'8 marzo.
Esattamente, abbiamo intervistato soltanto donne.
Non si ripeterà più passato l'8 marzo.
Esatto, esattamente. E non ce l'eravamo neanche accorti, ma adesso che ce ne siamo accorti ovviamente ce lo rimendichiamo, lo
mettiamo come tag.
Esatto, come tag, perché noi siamo giovani e mettiamo i tag. Che altro c'è da dire per il podcast della puntata, di tutte le interviste? Grazie al puntuale lavoro del nonno
verrà pubblicato, è stato 2 settimane infatti che non esce la rabbia.
Verrà pubblicato sul sito radiosera.it. No, credeteci, domani trovate tutto. E poi noi ci risentiamo sabato prossimo, sì, che è il non posso fare
perché
più,
perché non si può fare più 7.
No, è il 4 di marzo. Quindi ci risentiamo, anche siamo già a marzo, signori. 4 di marzo, sempre alle 15, non precise, sempre su radiazione.info. Io non ho
soprattutto non preciso.
Tu
vediamo cosa cambia questa settimana, perché settimana ricordiamo gli unici leader che abbiamo in Italia al momento sono Salvini e Grillo.
È vero che non abbiamo avuto neanche il tempo, abbiamo fatto troppi collegamenti, non ci siamo persi in chiacchiere, quando poi è da una settimana che io la mattina vado al cesso per fare quello che uno fa al cesso, la mattina dopo il caffè e una cicca, apro l'ANSA sul mio telefonino.
Al cesso?
Al cesso. Sì, al cesso.
Io almeno leggo Dago.
Ma no, ma mi stimola a leggere l'attualità.
Beh, l'ANSA sì.
L'ANSA mi stimola, ed è una settimana che leggi soltanto di questa scissione del Partito Democratico.
Forse Italia già non esiste più, sono rimasti Grillo e Salvini.
Esatto.
Potremmo democraticamente scegliere tra Grillo e Salvini, vedi, prossimamente.
Perché abbiamo sempre sto vizio di volere scimmiottare gli Stati Uniti, no? Questi tra la Clinton e Trump, che si lamentavano appunto della scelta difficile che dovevano fare, e noi subito, volete vedere noi cosa facciamo? Grillo o Salvini? Vediamo un po' chi sta messo peggio. E poi, forse diciamo noi.
Che poi sul maggioritario, la cosa che mi ha lasciato un po' allibita, no? Ma il PD è 20 anni che caga il cazzo con il fatto che loro sono per il maggioritario puro, proprio, solo il maggioritario, niente coalizioni, un partito che vince, basta, e si scindono in due.
Ma
vogliono provare a fare maggioranza e opposizione?
No, ma infatti poi, secondo me, cioè, almeno da quello che mi è sembrato di vedere, ha fatto tanto fumo, ma...
No, hanno fatto solo arrosto, il fumo che manca qua.
Questa è una citazione di fricantoniana memoria, purtroppo quelli gli manca anche il fumo, secondo me.
O è cattivo.
Si faranno di altre cose che li rendono non dei personaggi molto brillanti. Comunque troveremo il tempo sicuramente di parlarne la prossima puntata, tanto questi da qui a sabato prossimo non possono fare altro che continuare a litigare e noi non possiamo fare altro che continuare a pascercene.
Anche perché abbiamo le elezioni a Padova.
Ci sono anche le elezioni.
C'è colazione civica, la Lega, il PD, che non si capisce il PD.
Il PD ha mandato quello del Padova Calcio.
Dell'Interporto.
Era dell'Interporto, adesso è Padova Calcio.
Ah, e quindi potrebbe prendere i voti degli ultra.
Esatto.
Però una parte scusate. Del PD è con colazione civica.
È con colazione civica, è Padova 2020 è con colazione civica.
Beh, è un'idea di Padova, è il nuovo vestito di Padova 2020, se non ho capito male.
Sì, più o meno. Cioè, una roba che... fa talmente tanto schifo che si esce pure a Rifondazione Comunista, cioè voglio dire...
È uscita Rifondazione?
Ma mi sembra di aver capito, o è uscita o comunque era molto perplessa. Quindi non ho ancora fatto in tempo a mettersi d'accordo che ci sono già scissi anche loro.
Beh, ma Rifondazione penso che la smetta di... cioè non si candida più.
Vabbè, come Rifondazione cosa si candida? Cioè, a Padova è diventato uno di quei partiti che si votano da soli più le loro mamme. Cioè, cominciano ad essere dei vecchietti, quindi le mamme...
Le
mamme cominciano a scarseggiare, purtroppo, quindi i voti si riducono drasticamente del 50% di elezioni.
E Zanonato si è scisso.
Si è scisso di due, come gli sta Filo Cocchi, cosa ha fatto?
No, si è scisso, anche lui è uno di quelli che cantava Bandiera Rossa.
Sì, poi si è messo a cantare altre cose. Sì.
No, ma questa settimana...
Cantava Bandiera Rossa?
Sai che quando gli scissionisti sono usciti cantando Bandiera Rossa, non che mi sarebbe piaciuto proprio.
Ma si ricordavano ancora le parole.
A me hanno fatto avere un foglietto.
Ah, ecco.
Gliel'hanno dato.
Vabbè, e allora noi invece non vi salutiamo cantando Bandiera Rossa, ma vi salutiamo con un forte chiaro.
Ciao bei!
lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, the dream that you dare to white.